meccanismo padre cancelliere, meccanismo padre rettore magnifico, vice rettore magnifico, cari superiori, cari fratelli, sorelle, amici. Vorrei ringraziare prima di tutto per l'invito a partecipare in questa solenne giornata di studi del Pontificio Università Antoniano, festa dell'Università e del Gran Cancelliere, sotto il titolo di Il Vangelo in Cina, fra Giovanni da Montecorvino nel settimo centenario della sua ordinazione episcopale. Mi sento onorato ed imbarazzato, non ho nessuna posizione nel mondo accademico, nel mondo ecclesiastico. Sono un semplice vecchio padre missionario, membro della società del Verbo Divino, ma come tale del Verbo Divino, una società fondata per l'evangelizzazione della Cina, mi sono trovato sotto il sole cinese già dal 1947. Poi nelle 80-85, poi per quasi 10 anni, sono rimasto a Pechino e ho avuto tante occasioni per conoscere un po' di questo immenso paese e di quel popolo affascinante. Invitato in quel tempo dalla vedova del primo presidente della Cina, Liu Shaoqi, e dell'Associazione degli Studenti della Cattolica, Università Cattolica Fujian a Pechino, mi hanno conosciuto presto nella Chiesa del Nord di Cina e ho avuto tanti contatti con la gerarchia, con i sacerdoti e con tanti fedeli in tutto il nord della Cina. Tornato in Italia dopo la seconda espulsione, sono rimasto qui in esilio romano dal 1997, seguendo e osservando la storia un po' dal margine, ma sempre in contatto con i nostri studenti cinesi, le suore, i seminaristi e i preti che abbiamo portato qui a Roma. Sono sicuro quanti, 150 o più, che in questi anni sono arrivati qui a Roma. Non sono al corrente di quanti francescani sono arrivati in Assisi e in altri luoghi dell'Italia per fare gli studi. Dunque, sebbene non abbia una posizione accademica ed ecclesiastica, mi sento un po' al corrente della storia della Cina. Mi sento amico della Cina, amico del popolo cinese e della sua Chiesa. Ho scelto come life work, come titolo del mio intervento, la dichiarazione della lettera agli Ebrei: viva è la parola di Dio ed efficace. Gli esperti esegeti probabilmente osserveranno che il mio uso non corrisponde all'intenzione originale della lettera agli Ebrei. Purtroppo io uso questa parola per dire con questo testo la mia convinzione che il seme gettato in terra cinese da Giovanni da Montecorvino era un seme vivente e potente che non moriva anche dopo il crollo della dinastia mongola, preparando in suo modo sconosciuto la fioritura e la raccolta che doveva maturare in Italia. Quando in gennaio 1882 i primi missionari della giovane società del Verbo Divino, i Verbiti, accolti dai fratelli maggiori francescani e dal vicario apostolico di Shandong di quel tempo, Monsignore Eligio Corsi. Quando arrivavano nel territorio di Shandong meridionale, affidato loro poi per il regno missionario, trovarono in un piccolo luogo fuori del territorio dell'attuale diocesi di Yangpu una piccola comunità di cristiani che si consideravano come discendenti dei fedeli dal tempo della prima missione francescana sotto Fra Giovanni da Monte Corvino. Ho trovato questo soltanto in una relazione sulle origini della nostra missione per l'Italia cinese. Esiste una registrazione sul nastro da un signor Zhang di Puoli che parla di questa tradizione di più di 700 anni di cristianesimo nello Shandong. Valeva la pena di investigare la traccia indicata dalla tradizione orale. Dunque, viva è la parola di Dio ed efficace. Ma vorrei usare questa parola non soltanto riguardo il lavoro di Fra Giovanni da Monte Corvino, ma soprattutto riguardo tutta l'opera missionaria impressionante dei figli di San Francesco che hanno fatto in tutta la Cina durante i secoli che dovevano venire. Conosciamo tutti i frutti della loro missione, sappiamo tutti dei grandi martiri francescani e cristiani sotto l'amministrazione dei fratelli francescani, una fede in questa gente che nessuna tempesta dei secoli ha potuto distruggere. Dunque, viva è la parola di Dio ed efficace. Uso questa parola anche pensando all'opera che servo di Dio Padre Allegra e dell'Istituto Biblico a Hong Kong, che con la traduzione e la distribuzione della Sacra Scrittura hanno aperto la parola di Dio a tutto il popolo in Cina. Ci sono queste indicazioni quanto ha fruttificato tutto l'investimento missionario dei fratelli francescani in Cina. Per la mia relazione vorrei fare soltanto alcuni accenni alla situazione della Chiesa in Cina. Lo faccio con un po' di paura perché è tutto in movimento e non è facile di dare una valutazione che vale per tutto il paese. Ciò che è vero nel Shandong oggi non è vero nell'adiacente Henan. Ciò che è vero oggi non deve essere vero domani. Dipende dagli occhiali che uno porta per dare una valutazione e dunque c'è sempre una grande parte di relativismo nelle relazioni che si può fare e nelle valutazioni che uno ha il coraggio di fare della situazione. Quando sono arrivato nel 1985 a Pechino, i miei primi passi a Pechino erano passi di entusiasmo segreto, passi anche di paura. Dappertutto io vedevo le spie e gli ascoltatori, pensavo che ciascuno mi penetrerebbe con gli occhi e vedrebbe chi io sono. Una volta, ritornando dall'ambasciata delle Filippine, portando tanti scritti, tanti santini, tante medaglie, dal cardinale Xiu di Manila, che era in quel tempo in visita, portando con me, io pensavo che tutti dell'omnibus sapevano già ciò che io portavo, li aspettavo già la polizia a arrestarmi alla prossima fermata. Poi si andava, circolava un cecchino con tutte le grandi chiese che si trova al centro di Pechino, almeno 5-6 grandi chiese che erano aperte in quel tempo, era 9 anni dopo la fine della grande rivoluzione culturale, e i cristiani andavano alla chiesa e fanno fino adesso e riempiono le chiese aperte. Su questo fenomeno di trovare tante chiese a Pechino, nella capitale, e sapendo anche delle chiese che si trovano in tutte le province, dappertutto, è una cosa che impressionava dopo le idee che uno portava con sé dopo la rivoluzione culturale. Quando nell'86 a Fatima mi hanno chiesto di dare una conferenza sulla Cina, un vecchio confratello che per anni aveva lavorato in Cina non voleva venire, sentire la mia relazione, credendo che fosse soltanto una campagna propagandistica dei comunisti. Tale reazione si può comprendere sullo sfondo di tutto ciò che questi missionari avevano sperimentato durante il tempo della loro permanenza in Cina e soprattutto attorno agli anni, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, tutte le sofferenze che avevano subito. Dunque era potevo comprendere la reazione del mio confratello, ma allo stesso tempo non potevo tacere di ciò che realmente è successo in Cina e che la Chiesa in Cina stava riprendendo, e c'era una nuova primavera che aveva già cominciato. Adesso, tra gli aspetti tanto positivi della Chiesa in Cina, si deve menzionare prima di tutto che la Chiesa e la religione è adesso diventata una cosa accettabile in Cina. Ci sono adesso tanti istituti universitari che studiano le religioni, e la religione e soprattutto il cristianesimo. Ci sono tante pubblicazioni circa religione e specialmente sul cristianesimo, pubblicazioni in case editrici pubbliche dello Stato, non della Chiesa. Ci sono tanti professori che si occupano delle questioni della storia, della teologia, della filosofia, della cultura cristiana. C'è un istituto molto famoso nell'Accademia delle Scienze Sociali a Pechino che si occupa del cristianesimo. Questo sarebbe stato impossibile al tempo precedente o durante la rivoluzione culturale, dove non si poteva menzionare o confessarsi come cristiano. Adesso tanti giovani che sono profondamente interessati a sentire il messaggio e trovare nel cristianesimo delle risposte alla loro vita. Uno dei nostri seminaristi che ha studiato a Pechino, all'Università Normale di Pechino, ha frequentato un corso sullo studio della religione. Non so quanti ragazzi erano nella classe, ma all'inizio era lui e alcun altro che erano cristiani. Alla fine diceva, c'erano ancora alcuni che non erano cristiani. Nel corso di questo semestre ha cambiato completamente l'impressione di questi giovani. Io penso con il sentimento che la Cina non era mai tanto aperta per il messaggio del Vangelo come è aperta oggi. Questi sono fatti che uno non può negare. Abbiamo nella Chiesa delle pubblicazioni, abbiamo dei giornali, abbiamo degli istituti, abbiamo un lavoro di sviluppo sociale, umano, abbiamo grandi sforzi della Chiesa anche sul campo accademico e educativo. Con tutto questo, è un punto molto importante, per 30 anni, dal 1956 al 1946, non c'erano seminaristi in Cina. Tutti i seminari erano chiusi, era impossibile di studiare teologia. L'ultima ordinazione sacerdotale ebbe luogo nel 1956. E poi le prossime ordinazioni furono nel 1986, nel tempo di 30 anni. Adesso abbiamo in Cina in tutto 10 seminari maggiori approvati dal governo. Io non so quanti seminari che non sono approvati dal governo. Abbiamo un buon numero di seminari preparativi, mission houses, che si chiamava in passato da noi, dove i giovani ragazzi sono preparati per entrare fuori nel seminario maggiore. I numeri, le statistiche della Chiesa in Cina oggi variano secondo chi fa questa statistica. Se viene da parte del governo, i numeri tendono a essere bassi. Non si vuole accettare che il cristianesimo è così presente in Cina. Così le più recenti statistiche da questa parte parlano di un po' 5 a 6 milioni cattolici, mentre dall'altra parte, soprattutto appoggiato anche dalle ricerche del Holy Spirit Study Center in Hong Kong, si parlano di circa 15 milioni di cattolici. In un articolo recentemente apparso sul China Daily, che è un giornale governativo in inglese pubblicato per gli stranieri, si parla dei protestanti avendo circa 50 milioni di fedeli. Non sappiamo come si ha calcolato questo numero, ma è un fatto che i cristiani protestanti sono una grande moltitudine e che il cristianesimo protestante cresce molto più rapido che il cristianesimo cattolico. In tutto vediamo che il cristianesimo è presente, è vivo in Cina, è un fatto che non si può più negare. La situazione attuale è importante per noi di vedere i problemi che esistono. Devo un po' riassumere ciò che ho preparato qui. Alcuni temi che credo sono importanti per voi e interessanti per voi. Il problema, uno dei grandi problemi è la formazione dei giovani, formazione dei preti come delle religiose. Dal 1950 la Cina si trova su un sistema ateo e tutta l'educazione che i giovani ricevono nelle scuole statali, e ci sono soltanto scuole statali, tutta questa educazione è atea. Ateismo e materialismo è dato loro come il loro cibo quotidiano. E dunque non si può facilmente verificare che anche i nostri giovani cattolici siano affettati da questa educazione atea, materialista da parte dello Stato. Perché abbiamo questi seminaristi e questi seminari in tutto il paese, manca un po' dappertutto la profondità della spiritualità della Chiesa. Sempre questa tentazione da fuori, da guardare dall'altra parte. Su questo manca per la Chiesa, per la gerarchia della Chiesa, il futuro della Chiesa, mancano due generazioni di sacerdoti. Per i vescovi bisognerebbe gente di una buona età, con una buona esperienza, non devono essere troppo giovani. Ma adesso i sacerdoti, che si può considerare per il episcopato, sono o troppo vecchi o troppo giovani. Ma nasce altro da fare e dunque si deve scegliere questi giovani sacerdoti per la speranza che con il tempo maturino e che lo Spirito Santo aiuti per la loro formazione. E anche questo, la mancanza della formazione spiritualità nella Cina propria, nei seminari, che è dietro questi tentativi di dare loro una formazione qui a Roma e in altri luoghi fuori della Cina. Le vocazioni in generale diventano sempre meno con la politica familiare che permette soltanto un bambino, sta cambiando al momento, ma questo ha causato un grande calo del numero delle vocazioni del sacerdozio come per la vita religiosa. Poi il problema che ci occupa tutti, il problema della separazione nella Chiesa. Spesso si può sentire qui in Europa, a America, nell'estero, le parole di Chiesa patriottica, Chiesa nazionale e Chiesa cattolica, Chiesa fedele al Papa, Chiesa sovrana, Chiesa sofferente. Questi nomi non sono giusti. Dobbiamo renderci conto che tutti nella Cina, nella Chiesa di Cina, sono fedeli al Papa, vogliono essere in unione con il Papa, sono fedeli ai dogmi della Chiesa e seguono i dogmi della Chiesa e la disciplina della Chiesa al massimo delle loro possibilità, ma vivono in una situazione con tanta oppressione. Era all'inizio degli anni 50 già che lo Stato ha tentato di imporre alla Chiesa Cattolica una istituzione che si chiama Associazione Patriottica dei Cattolici. Si deve sottolineare che questa Associazione Patriottica è lo strumento dello Stato, non è stata inventata dalla Chiesa o dai fedeli, è lo strumento di controllo dello Stato sulla Chiesa. Secondo la intenzione si dice che l'associazione patriottica aiuta i cattolici ad amare la patria, ad essere buoni cittadini, ma credo che anche i cattolici non hanno bisogno di professori speciali per amare la patria e per essere buoni cittadini. Non c'è un'associazione patriottica, per esempio, per i membri del Partito Comunista, ma soltanto per i membri delle religioni. Perché? Sotto il titolo di patriottismo si può attrarre e si pensa di poter controllare la Chiesa e questi fedeli. Adesso la situazione è così che c'è sempre questa associazione patriottica e che lo Stato, il governo, insiste che tutti devono entrare in questa associazione patriottica. Ci sono tanti fedeli, tanti sacerdoti, vescovi, che non vogliono essere membri del partito e non vogliono essere membri dell'associazione patriottica. Il governo in una legge ha decretato che tutti i fedeli devono registrarsi con il governo, Questo va bene se si registrano con il governo, ma in realtà questa registrazione è sempre attraverso l'associazione patriottica. E perciò rimangono tanti fedeli come sacerdoti che non entrano, che non vengono fuori e entrano nella parte ufficiale, pubblica della Chiesa. Abbiamo il caso che si è discusso molto nelle pubblicazioni qui in Europa, il caso del vescovo Anciusin della diocesi di Bauli, che era in prigione per circa 10 anni e poi è venuto fuori con la promessa del governo che potrebbe lavorare liberamente senza essere membro dell'associazione. È uscito e dopo 2 anni adesso è stato forzato a sottoscrivere e a entrare nell'associazione patriottica. E così questo confessore della fede per 10 anni è ritornato adesso da parte di loro che non vengono fuori e non accettano la libertà, è considerato come un patriota, uno che ha tradito la fede e la Chiesa. È una situazione così tragica e che crea tanti problemi per la Chiesa. Abbiamo il fatto che dal 1958 sotto il controllo, sotto l'oppressione del governo, alcuni sacerdoti sono stati ordinati vescovi senza l'approvazione della Santa Sede. Un fatto che di per sé sarebbe un caso di excomunicazione lante sentenzie. La Santa Sede non ha mai emesso una scomunica a uno qualsiasi vescovo della Cina, nessuno. Poi questi vescovi hanno accettato con una coscienza grave, gravata, ma pensando che questo sarebbe l'unico modo per salvare la Chiesa, assicurare che ci sarebbero dei sacerdoti, dei sacramenti, eccetera. Con considerazioni pastorali, con buona fede, hanno agito così. Ho conosciuto il primo di questi vescovi, un francescano, Don Guangxi, che è stato legittimato, legittimato dalla Santa Sede, dopo circa 30 anni, dopo di cui si è sviluppata una gerarchia binaria della Chiesa. Sapuna sotto quell'associazione patriottica e l'altra che è rimasta clandestina, non riconosciuta dal governo. Nel frattempo tanti di questa gerarchia ufficiale hanno chiesto al Papa di perdonare e di accoglierli nella comunità piena della Chiesa. Così facendo, fino adesso, tutti i vescovi della Cina sono legittimi, legittimati, con tutti gli obblighi e tutti gli onori. Rimangono ancora cinque. E anche questi cinque hanno chiesto di essere accettati, accolti dal Santo Padre. E la cosa molto strana, il governo che durante questi 50 anni ha proibito ogni menzionare il Papa, adesso insiste che ogni vescovo deve essere riconosciuto dal Papa. Dunque c'è speranza per la Chiesa in Cina, c'è la fede dei nostri fedeli, c'è lo zelo missionario dei fedeli stessi, dei sacerdoti e dei vescovi. C'è tutta la sofferenza passata, ci sono tutti questi santi che hanno professato la fede e mantenuto la fede in questo clima della Cina. Possiamo avere con tutta cautela grande speranza per il futuro della Chiesa, grande speranza per il futuro della Cina, la soluzione della questione religiosa della Chiesa Cattolica dovrebbe essere anche una questione della Cina stessa, perché significa anche una vera libertà di coscienza, una vera democratizzazione. Speriamo che con l'aiuto dei nostri santi, anche del Beato Giovanni da Montecorvino e tutti gli altri santi e beati fratelli francescani, questo venga questo giorno della piena libertà della Chiesa in Cina. Viva è la parola di Dio ed efficace. Grazie.